Capitolo 23, commento Marco 1, 14, 15. Il regno di Dio è vicino. Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo». La venuta del Messia era stata annunciata per la prima volta in Giudea. La nascita del precursore era stata predetta a Zaccaria mentre ministrava di fronte all'altare nel Tempio di Gerusalemme. Gli angeli avevano annunciato la nascita di Gesù sulle colline di Betlem. I magi erano andati a Gerusalemme per cercarlo. Simeone e Anna avevano attestato la sua divinità nel Tempio. Gerusalemme e tutta la Giudea avevano ascoltato la predicazione di Giovanni Battista e la deputazione mandata dal Sinedrio insieme con la folla aveva udito la sua testimonianza resa a Gesù. Sempre in Giudea, Gesù aveva accolto i suoi primi discepoli e colà egli svolse la prima parte del suo ministero. La sua divinità si era manifestata nella purificazione del Tempio, nei suoi miracoli di guarigione e nelle lezioni di verità che sgorgavano dalle sue labbra. Tutto questo confermava la dichiarazione della sua divinità fatta davanti al Sinedrio dopo la guarigione di Betesda. Accettando il Cristo, i capi di Israele avrebbero anche ricevuto il grande onore di essere suoi messaggeri nel mondo. A essi per primi fu data l'opportunità di diventare araldi del regno e della grazia di Dio. Ma Israele non riconobbe il tempo della sua visitazione. La gelosia e la sfiducia dei capi giudei avevano suscitato un odio aperto e il cuore del popolo era lontano da Gesù. Il Sinedrio, avendo rigettato il messaggio di Cristo, cercava di farlo morire. Perciò Gesù lasciò Gerusalemme, i sacerdoti, il Tempio, i capi religiosi, le persone istruite nella legge e si rivolse ad altri per proclamare il suo messaggio e per raccogliere coloro che avrebbero portato l'Evangelo a tutti i popoli. Il rigetto della luce e della vita da parte delle autorità ecclesiastiche al tempo di Cristo si è ripetuto in tutte le generazioni successive. Più volte Gesù ha dovuto ritirarsi come aveva fatto dalla Giudea. Quando i riformatori predicavano la parola di Dio, non pensavano affatto di separarsi dalla Chiesa costituita, ma i capi religiosi non sopportarono quella luce e coloro che ne erano i portatori furono costretti a rivolgersi ad altre persone assetate di verità. Ai nostri giorni solo pochi fra coloro che si professano seguaci dei riformatori hanno il loro medesimo spirito. Pochi sono disposti ad ascoltare la voce di Dio e ad accettare qualsiasi verità che venga loro presentata. Spesso i veri seguaci dei riformatori sono costretti a separarsi dalle chiese che amano per proclamare le chiare verità della parola di Dio. Molte volte coloro che cercano la luce devono, per ubbidire a quegli insegnamenti, lasciare le chiese dei loro padri. Le popolazioni della Galilea, disprezzate dai rabbini di Gerusalemme, che le consideravano rozze e ignoranti, erano tuttavia il campo più favorevole per l'opera del Salvatore. Erano più pronte e sincere, meno fanatiche. La loro mente era più aperta alla verità. Andando in Galilea, Gesù non cercava l'isolamento e la solitudine. In quella provincia c'era allora una popolazione numerosa, con un numero maggiore di stranieri che in Giudea. Mentre Gesù percorreva la Galilea insegnando e guarendo, la folla accorreva a lui dalle città e dai villaggi vicini. Molti giungevano persino dalla Giudea e dalle province lontane. Spesso Gesù era costretto a nascondersi alla gente. L'entusiasmo era così grande che talvolta si dovettero prendere precauzioni nel timore che le autorità romane pensassero a eventuali sommosse. Non era mai accaduto qualcosa di simile nella storia del mondo. Il cielo era sceso tra gli uomini. Anime affamate e assetate che avevano a lungo atteso la redenzione di Israele si rallegravano per la grazia del misericordioso Salvatore. Il messaggio di Cristo era: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Il messaggio annunciato dal Salvatore stesso si basava sulle profezie. Il tempo che egli diceva compiuto era il periodo profetico rivelato a Daniele dall'angelo Gabriele. 70 settimane sono fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e addurre una giustizia eterna, per suggellare visione e profezia e per ungere un luogo santissimo. Nella profezia un giorno rappresenta un anno. Le 70 settimane, ossia i 490 giorni, rappresentano 490 anni. La profezia indica anche il momento di inizio di questo periodo. Sappia dunque e intendi che da che sarà uscita la parola che Gerusalemme sia riedificata, infino al Messia capo dell'esercito, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. 69 settimane, ossia 483 anni. L'ordine di restaurare e di ricostruire Gerusalemme, emanato da Artaserse Longimano, divenne esecutivo nell'autunno del 457 a.C. Iniziando da questa data, i 483 anni ci portano all'autunno dell'anno 27 d.C. Secondo la profezia, questo periodo doveva giungere sino al Messia, all'unto. Nell'anno 27 Gesù fu battezzato, fu unto di Spirito Santo e iniziò il suo ministero. Allora fu proclamato il messaggio: il tempo è compiuto. L'angelo aveva aggiunto: egli stabilirà un saldo patto con molti durante una settimana. Per 7 anni, dall'inizio del ministero del Salvatore, il Vangelo venne predicato soprattutto ai giudei, per 3 anni e mezzo da Cristo stesso, dopo dagli Apostoli, e in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e oblazione. Nella primavera dell'anno 31 d.C., Gesù, il vero sacrificio, fu offerto sul Calvario. In quel momento la cortina del tempio si lacerò, indicando che il valore simbolico dei vari sacrifici era finito. Si era concluso il tempo dei sacrifici e delle offerte terrene. L'ultima settimana, 7 anni, terminò nel 34 d.C., con la lapidazione di Stefano, e i giudei portarono a compimento il loro rigetto dell'Evangelo. I discepoli dispersi per la persecuzione se ne andarono di luogo in luogo annunciando la parola. E poco dopo Saulo, il persecutore, si convertì e divenne Paolo, l'apostolo dei gentili. Il tempo della venuta di Cristo, la sua unzione con lo Spirito Santo, la sua morte e l'annuncio dell'Evangelo ai gentili erano stati chiaramente profetizzati. Il popolo ebraico aveva così avuto la possibilità di comprendere queste profezie e di riconoscerne l'adempimento nella missione di Gesù. Cristo raccomandò ai discepoli di studiare le profezie. A proposito delle profezie di Daniele disse: chi legge, pongavi mente. Dopo la sua risurrezione, egli spiegò ai discepoli in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Il Salvatore aveva parlato attraverso tutti i profeti. Essi indagavano quale fosse il tempo e quali le circostanze a cui lo Spirito di Cristo, che era in loro, accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. Fu Gabriele, l'angelo che occupa il primo posto vicino al Figlio di Dio, a portare a Daniele il messaggio celeste. Fu sempre Gabriele, il suo angelo, che Cristo mandò al prediletto Giovanni per svelargli il futuro. Una benedizione pronunciata su coloro che leggono e ascoltano le parole della profezia e serbano le cose che in essa sono scritte. Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi profeti, le cose occulte appartengono all'Eterno, al nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figliuoli, in perpetuo. Dio ha concesso queste cose a noi e la sua benedizione si poserà su coloro che studieranno con riverenza e preghiera le scritture profetiche. Come il messaggio della prima venuta di Cristo annunciava il regno della sua grazia, così il messaggio della sua seconda venuta annuncia il regno della sua gloria. Il secondo messaggio, come il primo, si fonda sulle profezie. Le parole che l'angelo rivolse a Daniele intorno agli ultimi giorni sarebbero state comprese solo al tempo della fine. Del libro di Daniele è detto che in quel tempo molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i savi. Il Salvatore stesso ha indicato i segni della sua venuta. Egli ha detto: così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Badate a voi stessi, che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al figliuol dell'uomo. Siamo nel periodo annunciato da queste profezie. È giunto il tempo della fine. Le visioni dei profeti sono dissuggellate e indicano che la venuta gloriosa del nostro Signore è vicina. I giudei, avendo male interpretato e male applicato la parola di Dio, non conobbero il tempo della loro visitazione. Gli anni del ministero di Cristo e degli apostoli, questi ultimi preziosi anni di grazia per il popolo eletto, essi li trascorsero nel complottare la distruzione dei messaggeri del Signore. Assorbiti da ambizioni terrene, rimasero sordi all'offerta del regno spirituale. Così anche oggi il regno di questo mondo assorbe i pensieri degli uomini e impedisce loro di rendersi conto del rapido adempimento delle profezie e dei segni dell'imminente venuta del regno di Dio. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro, poiché voi tutti siete figliuoli di luce e figliuoli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Pur non sapendo l'ora del ritorno del Signore, possiamo sapere quando esso è vicino. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri.